Eccoci qua, buongiorno Marta, un altro martedì, un altro LinkedIn Focus.
Buongiorno, ma Andrea ha ricevuto un sacco di feedback positivo. Che bello. È sempre bello quando succedono certe cose, no?
Davvero, davvero tanti, felicissimi insomma di condividere un po' queste notizie. Avevamo ragione, quindi c'è
Sì,
voglia di confronto, no?
è vero, è vero. Credo che rispetto ad altri social, LinkedIn abbia davvero una potenzialità da questo punto di vista molto molto importante e anche una responsabilità, quella anche di ricondivisione delle notizie, di diventare un po', in realtà un po' un editore da questo punto di vista. Insomma, dobbiamo dire che anche la redazione stessa di LinkedIn si è fatta viva per ricondividere e ringraziarci. Quindi noi precisiamo che LinkedIn non ci paga per fare questa cosa, ma semplicemente, è molto più facile per noi concentrarci su un focus di notizie di trend che vengono riportate da una piattaforma piuttosto che andare a fare una ricerca. Insomma, non siamo giornalisti, ecco, diciamolo, Andrea. Quindi,
Diciamo che nemmeno non abbiamo la vocazione,
ecco.
e né questo spazio né la vocazione. L'obiettivo è provare a fare un piccolo approfondimento su quella che è la nostra umile giovane esperienza, e la cui volontà è quella di fare due chiacchiere la mattina. Uno diceva la colazione, non potendo andare al bar con Marta, ha detto vabbè, la facciamo online. Pensa che noiose le nostre colazioni al bar, no? Dici, manco, che hai fatto ieri? Ah, ieri è salito il vino, è salito. Pensa un po'.
Esatto. Guarda, questa cosa del vino che è la prima, mentre io sto ricondividendo, è il primo focus, come dire, che abbiamo voluto portare, perché la redazione di LinkedIn, vabbè, non è solo questo il motivo, ma la redazione di LinkedIn l'ha riportato ben due volte questa settimana. La prima volta in un articolo che parlava, diciamo, anzi non so qual è stato quello che è uscito prima, ma comunque in uno si parlava specificatamente dell'impatto esportazioni, scusatemi, delle esportazioni su quest'anno anomalo, l'altro parlava in generale del trend di consumi rispetto alla chiusura di bar e di ristoranti. Non so su quale, ecco, appunto, Vinitaly fa un report in cui dice che sostanzialmente cala. Tra l'altro questo, vabbè, vediamo poi perché, diciamo, progrediscono i vini da tavola, ragazzi, sono tipo i tavernelli, però aumentano i prezzi. In realtà, dal punto di vista delle stelle polari, che qui secondo no, la ricerca di Business Insight guidano i consumi, che sono salutismo, qualità, gratificazione, sostenibilità e convenienza, io devo dire una cosa, e questo è un motivo per cui ho voluto fortemente che ci fosse oggi questa notizia. C'è una questione dal punto di vista del consumo del vino, no? Noi dobbiamo considerare sempre che il mercato del vino in Italia ha sempre, e questo è un problema, ha sempre dato una fortissima spinta sulla parte horeca, quindi sulla parte on trade, cioè ristoranti, bar, eccetera, eccetera. Il settore rischiava di essere veramente messo in crisi ed è molto messo in crisi, ma si è finalmente cominciata a capire la potenzialità degli strumenti online. Che cosa fa la gente in quarantena a casa, secondo voi? Beve. Quindi diciamo che c'è anche un meccanismo psicologico per il quale certe aziende, tipo Vino 75, mi diceva mio caro ex collega che lavora lì. Mi ha detto, Marta, ma non sappiamo più da che parte girarci. Vino 75 è un competitor di Tannico più piccolo di Firenze. E mi diceva, io non so più dove girarmi perché abbiamo continuamente richieste, richieste, richieste. Anche dal punto di vista commerciale, facciamo fatica a starci dietro. Quindi, non dimentichiamo, tra l'altro, che se non mi sbaglio, proprio quest'anno Tannico, non vorrei dire una boiata, ma Tannico ha ceduto il 49% al gruppo Campari, che non è assolutamente un caso in questo momento.
Diciamo che
Quindi.
lì è stata una politica di acquisizione, cosa succede ai grandi gruppi quando mediamente vi è una startup,
Però
una quota di mercato leader.
tempistiche, Andrea, è successo adesso, quindi sai.
Bah, sì, quei Tannico se ne parlava già da un po', però sì, è successo qualche mese fa, ma è normale, diciamo che questo è intrinseco però nelle startup. Una startup che cresce nelle varie soluzioni diventa una big company, quindi fa fatturato, ha un impegno. Oppure nelle varie ipotesi c'è l'exit o ancora l'acquisizione di un grande gruppo. Quindi esistono addirittura delle startup che nascono con la volontà di prendere quote di mercato. Pensa che addirittura esistono altre startup che copiano modelli esteri di startup che si presuppone siano in grande crescita, addirittura affinché queste, quando procederanno all'internazionalizzazione, vengano acquisite. Tannico, nel caso di Campari, che cosa ha? La completa distribuzione, un canale tra i più grandi. I numeri erano impegnativi perché comunque è stata una grande acquisizione, comunque il 49% si parla di acquisizione, pare che ci fossero dei costi immensi, di nuovo il coronavirus, quindi di nuovo un'accelerazione, le persone a casa, perché sale il tavernello, meno soldi, mangi di più a casa, è normale che bevi anche di più e quindi vai, non potendo magari andare, uscire. Il tavernello lo trovi in tutte le distribuzioni anche online, se pensi a quello, no? Con la spesa.
Sì, ecco, non è nello specifico solo il tavernello, però sai, a livello di considerazioni sono vini magari di prezzo sotto i 5, 6, 7 euro, ecco, sono vini facili.
Vino okay, da tavola.
Semplici. Ecco.
Infatti qua dice 2020 più 6,9% più 5,3%. È strano perché i dati prima del coronavirus indicano un grande calo del fatturato, perché pensiamo a paesi come la Cina in cui non si è potuto esportare niente per un bel po' di periodo e molte di queste case di viticoltori, insomma, non potendo avere quei mercati, è diverso. Vedi, i giri in Conad crescono a doppia cifra i vini in qualità, mentre il vino comune ha arrestato la flessione degli anni passati.
Certo.
Molto molto interessante, una filiera anche quella del vino, paradossalmente poco digitalizzata. Tu sei una grande appassionata, no? Tu hai un passato.
Sì, io ho cominciato a lavorare proprio nel settore del vino anche in California quando ero più, insomma, ho finito l'università. Io ho avuto il modo di lavorare all'interno del gruppo Gallo, che è uno dei gruppi, il gruppo più grande vitivinicolo al mondo. Gallo, origine italiana, gruppo californiano di Modesto, però un gruppo che insomma possiede anche delle estates in Italia, una su tutte, il marchio Allegrini, ecco, diciamo un competitor di Constellation Brands, che è un altro molto grosso. Gallo, quindi sicuramente da questo punto di vista ho avuto modo di vedere da vicino. All'epoca era il 2016 e Gallo parlava di Internet of Things, senza riuscire a capire l'importanza, per esempio, di tracciare i dati che già aveva prima di acquisirne degli altri. Poi dopo andiamo a parlare di dati, questo è un ottimo assist per la prossima notizia. Oggi in Italia io sto guardando da molto tempo il mercato del vino, non ci ho mai messo la testa, ma perché non ho... cioè insomma sono una sola, non sono 50.000 Marte Basso, quindi non posso fare tante cose, però lo guardo sempre con occhio estremamente critico e credo che spero che questo momento possa essere stato veramente una sveglia importante per il settore, ma ti dico solo per una cosa semplicissima, cioè tu non puoi permetterti di pensare costantemente che la tua unica fonte di revenue, ma in generale, sia una cosa sola. Quindi i ristoranti e i bar. Non puoi. Cioè, no, non è possibile, perché il giorno che chiudono ristoranti o bar, la gente beve lo stesso. Dove va a bere? Dove può prendere da bere? Quindi diciamo che, come dire, io ho visto grandi, grandi reazioni anche a livello locale, gente che conosco che, insomma, si è come dire, si è avvicinata al mondo del delivery, addirittura cantine che proprio con la macchina venivano sotto casa e ti portavano i vini, cioè, però potevamo risolverla prima, cioè, era nell'aria, no? Si poteva prevedere una cosa del genere.
Guarda i dati di esportazione, il Veneto è quello che esporta di più, poi la Toscana, il Piemonte, il Trentino, Emilia Romagna.
Per il Prosecco e il Chianti questo, eh.
Eh sì, allora questi sono i 1.000 euro, quindi 542 milioni di euro il Veneto... la Sardegna 5 milioni, pensavo di più, vabbè, gli fa quasi due cantine. Nuova Zelanda più 4% come zone, l'Italia meno 4,6, perfetto. Ok, no, quindi era giusto quello che dicevo prima, che ovviamente la pandemia ha creato un ribasso ovviamente dell'esportazione, questo è abbastanza lecito, aumentano i consumi. Digitalizzazione dei processi, la supply chain delle enoteche è abbastanza complessa, parliamo di un bene che può essere anche costoso, ovviamente fragile, grandi passi sono stati fatti nei packaging, c'è un grande problema anche della contraffazione dei vini, quindi vi è una grande attenzione anche nel trovare etichette intelligenti, sistemi di tracciatura, chi con la blockchain, chi senza.
Da Gallo io lavoravo proprio anche su questo, cioè per cui è sicuramente un tema caldissimo, caldissimo. Quindi
c'è un bellissimo documentario su Netflix che racconta proprio di questa grande truffa alle aste, questo vietnamita, cambogiano, che cos'era, bellissimo.
Come si chiamava?
The Wine...
Aspetta.
Adesso lo cerchiamo. E comunque narra la storia di oltre 100 milioni di euro.
Si chiama Sour Grapes.
Sour Grapes, sì. E parla di oltre 100 milioni di euro di truffa in cui pare presunto che questo ragazzo prima... ricco acquirente per conto di investitore, andasse alle aste, inizia a comprare, poco più che trentenne, attirando l'attenzione, e poi fanno vedere come all'interno di casa sua c'era una sorta di falsificazione, con tanto di cera lacca, di etichette rifatte. La cosa più interessante è che Romane Conti, una delle più grandi cantine francesi, le più quotate, dice: ma guarda che quell'annata manco l'abbiamo fatta. E questo è bellissimo.
Bellissimo, ma tu pensa che l'ha smascherato un imprenditore appunto di vini? Se non fosse stato per lui, chissà quando saremmo andati avanti. Quando sarebbe?
Che poi filmano come se fossero amici, e poi questa stava indagando, proprio perché, diciamo, ma com'è possibile? Noi ci occupiamo di autenticità dell'arte, ci sono molte similitudini, come te, anche guardiamo con molto interesse il mercato del vino, perché è uno dei mercati che riportano grande attenzione e interesse nei confronti della falsificazione. Pensiamo a delle bottiglie che possono essere conservate per investimento e a loro volta possono essere false, e poi soprattutto finché non le apri non lo sai mai, e anche quando le apri i grandi enologi spesso sono in contraddizione. È un mercato veramente interessante quello del vino.
Ma abbiamo dato ci siamo autodati un assist sul mondo dei dati.
Adesso passiamo immediatamente alla seconda, che riguarda proprio i big data, ossia quando i dati possono aiutare la comunicazione e l'analisi del proprio lavoro. Quindi come si può fare una compagnia che si suol dire data driven, ossia in cui tutti i dati vanno a individuare il percorso e le strategie di investimento e di analisi sui clienti, quindi che cosa va bene, che cosa va male, che cosa costa di più, che cosa costa meno, dove siamo più performanti. Come lo si fa? Analizzando tutti i dati, le entrate, le uscite, gli investimenti. Adesso carichiamo subito la news. Tu la fai l'analisi dei dati in società?
Allora, guarda, siamo così piccoli che sarebbe stupido non farla. Ovviamente con le risorse limitate che abbiamo. Io sono molto stupita. Non sono stupita dai numeri, però credo che ci sia una riflessione da fare su questa news nello specifico, ovvero che le imprese data powered si concentrano in tre settori: bancario, assicurativo e telecomunicazioni. Ora, per le telecomunicazioni chiaramente deve essere data driven, perché ovviamente gestiscono dati, ma per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, perché si parla di cose molto importanti at stake, quindi la vita delle persone, i loro soldi, il loro patrimonio, eccetera eccetera, i beni, no? Anche materiali, se vuoi. Quindi è ovvio che queste aziende in un certo senso debbano porsi il problema di usare i dati, perché devono, come dire, ovviamente cioè, ci fanno business, no? Quello che mi stupisce è che mi fa star male più che altro, è che siamo ancora molto indietro dal punto di vista dell'automazione industriale. Lasciamo perdere il commercio, che è ancora più indietro ancora, ma noi, cioè, abbiamo visto nella storia tante rivoluzioni dal punto di vista proprio industriale, no? Il vapore, il carbone, la catena di montaggio, le prime macchine, no? Che sostituivano gli esseri umani. Perché siamo ancora così indietro con tutta la tecnologia che c'è a disposizione? Cioè, che cos'è che dov'è secondo te il problema? Cioè, cos'è che blocca la comprensione o l'applicazione di certi temi in questi settori? Vabbè,
guarda, questo è molto interessante. In Italia solo una su quattro imprese lo fa, mentre la percentuale in Francia è del 46%, del 69% in Germania, addirittura del 77% negli USA. Perché c'è una poca conoscenza? Innanzitutto qua stiamo passando a un'evoluzione di modello di business. I dati sono sempre stati analizzati, sia quelli delle vendite, ma entrare in merito ai dati, oggi esistono proprio dei data scientist, ossia delle professionalità che vanno ad analizzare in maniera precisa e puntuale anche il capello. Ma perché? Perché all'interno dei dati, soprattutto anche chi opera online, quindi parliamo di startup, in realtà la tua redditività, magari apparentemente tu dici io guadagno da lì. Quando poi vai a fare i dati, scopri che in realtà tu non guadagni da quello che per te è stato sempre un pilastro, ma guadagni dall'interazione tra gli utenti, dalle registrazioni oppure dai servizi accessori. E allora questo approccio è molto importante. Il problema è che diventa una scienza. Nel senso che sono esperti di statistica, esperti di matematica, è un'azienda, una media azienda, dice ma io che me ne faccio di un data scientist, che è un fisico. Nel nostro caso, per esempio, stiamo prendendo un CTO, un nuovo responsabile, proprio che abbia questo background, perché la complessità e la mole molto grande di dati può essere incrociata. E allora, quando incroci, poi dopo esce fuori tantissima attenzione. Oggi non viene basato sul business spesso, dice ah io fatture, guadagni, ma non è detto che un grande fatturato corrisponda sempre a grandissimi guadagni, anzi spesso nelle nicchie, nei dettagli ci sono proprio le opportunità. Prima il marketing lo si faceva al contrario, c'era un bisogno, si analizzavano e poi dopo si creava il prodotto. Oggi, questo purtroppo solo le grandi aziende lo fanno, invece uno si fa il contrario, uno fa prima il prodotto e poi pensa a fare il marketing.
Cioè noi abbiamo cominciato a fare azienda perché ci richiedevano che facessimo qualcosa, ma abbiamo passato mesi ad ascoltare il mercato. E questa cosa è che ascoltare con mezzi molto rudimentali e molto umani, però... a me spaventa molto, no, quando mi dicono sai ho un'idea, dico ma cioè ok, ma supportata da, capito?
Lo vedi, perché noi abbiamo l'acconto sulle tasse, lì siamo migliori in qualsiasi caso, battuta a parte, il problema è proprio la continua mancanza di liquidità per investimenti HT e ma scalabilità.
Ti sta dicendo, ma secondo me ha ragione Filippo, tra l'altro prende un tema sicuramente che poi io anche nella duplice alleanza, nel mio libro, proprio ne parlo tantissimo, c'è anche una mancanza di fiducia su cominciare gli investimenti dal basso, no? Quindi tutti sono bravi a dire brava quella startup quando ha tirato su 600.000 euro, 2, 300.000 euro. Quando comincia però, e bisogna, no, farla andare, è sempre difficile in Italia soprattutto. Cioè non c'è un ecosistema che supporti anche forse gli errori. Però qua io credo che si parli proprio anche di un tema culturale, non c'è niente da fare. Cioè,
Filippo, per esempio, Filippo ha una bellissima storia. Inizia come giocatore di poker da giovanissimo, oltre a essere informatico, appassionato, è arrivato alle finali mondiali in America. Ora è tornato applicando poi l'innovazione, anche la teoria dei numeri, quindi un grande statista e bravo in questo, con diverse startup e attività. E una, per esempio, lavora sull'ottimizzazione della gestione delle buste paga, quindi bravo Filippo. La mancanza di liquidità bisogna risolverla, nel senso che si trova liquidità, bisogna avere i progetti che siano bancabili. C'è tanta cultura da fare in Italia, ci sono resistenze di ogni genere, zero spinta dal punto di vista pubblico, mancano cultura manageriale, formazione. Ascoltare il mercato prima, prosegue. Assolutamente sì. Allora, io non sono mai per i wine to cure, nel senso che non è vero che in Italia non ci sono strumenti. L'Italia ha sicuramente tante problematiche, esistono però anche diversi incentivi. Teniamo conto che abbiamo una politica, soprattutto per le startup e l'innovazione, che fa invidia a tanti altri paesi. Condizioni simili alle nostre esistono a Singapore. Uno parla, sì è vero, hanno una tassazione diversa, ma pagano comunque in altro modo. Vi è una complessità burocratica indubbiamente molto difficile e sicuramente io mi preoccuperei più di come vengono valutati i modelli di business. E quindi torniamo ai dati, troviamo il data driven, dove spesso anche chi valuta i progetti per finanziamenti pubblici spesso fa fatica a capire la complessità dell'innovazione. Però ci sono tanti strumenti, ci sono grant, quindi finanziamenti pubblici, finanziamenti privati. Teniamo conto che adesso in Italia ci saranno milioni di euro anche di investimenti pubblici, venture capitalist, perché lo Stato sta mettendo con Cassa Depositi e Prestiti tutta una serie di iniziative per agevolare gli investimenti, sia per chi investe, quindi privati che decide dei propri denari, hanno dal 30 al 40% dalle proprie tasse, sia per i fondi di investimento, perché vanno a raddoppiare il capitale. Infatti stanno arrivando una marea di fondi dall'Inghilterra, che diventano concrete opportunità, ma il modello di business deve reggere. Noi abbiamo appena chiuso un round, lo possiamo dire, di circa 500.000 con Cassa Depositi e Prestiti, con grande orgoglio, però c'è tutto un lavoro dietro affinché poi i dati tornino, perché un analista va a vedere poi i dati. Qual è la tua traction, come vendi, a chi vendi, che marginalità hai, quanto è grande il tuo pubblico di riferimento, in quanto tempo tu puoi scalare. Tutto questo sono dati. Quindi, insomma, una bella tematica. Troppo buono, grazie.
Mi ha acceso gli animi.
Possiamo passare anche alla prossima, tanto siamo qua, poi se arrivano altre indicazioni. La prossima parla invece di una tematica molto interessante, ossia la comunicazione aziendale. Che cos'è, Marta, la comunicazione aziendale?
Dovevamo proprio sceglierla questa, nel senso non potevamo, cioè l'assist era troppo importante da questo punto di vista. Bellissimo articolo che parla di una cosa che io ribadisco da mesi, che secondo me sta alla base dello smart working, quello vero, non solo il remote working, che è la questione della fiducia, no? Allora l'articolo si chiede in quale modo si può aiutare a costruire la fiducia sul posto di lavoro. Ovviamente c'è una differenza a livello di, ma questo insomma penso che sia abbastanza scontato, della tipologia di informazione che viene passata, come si dice, dalla lettura del contesto, che si spera che qualcuno sia ancora in grado di fare, cosa che non è ovvia. Questa è un'ottima soft skill, però veramente dipende. Io parlo in diretta, parlo non in diretta, parlo con Andrea, parlo con un altro ospite, parlo con il mio socio, parlo con il mio amico, cioè è un contesto diverso. Ovviamente però la riflessione seria da questo punto di vista è che comunque la cosa che risulta più importante è quanto l'azienda risulti aperta dal punto di vista comunicativo. Cosa significa? Significa che ci sia un intento comune di obiettivi, di mission, di valori, e che questo sia chiaro e che ci siano dei canali di comunicazione aperti. Anche di questo io ho parlato nel mio libro, io non li ho scelti apposta gli articoli, però mi vengono gli spunti così. Io ho fatto proprio un capitolo su quella che Richard Branson di Virgin chiama open effective communication. Non succede innovazione, non succede progresso, si torna indietro se non si comunica. Io, Andrea, sono sempre più basita di fronte alla quantità di aziende, anche molto grandi, che questa cosa non l'ha capita e si rivolta su se stessa o su un'autoreferenzialità anche di comunicazione, come dirti, pubblica, ok? Quindi nei canali social, nei canali PR, chiamiamoli così, imbarazzante. Cioè proprio
allora, su questo è molto importante, anche perché spesso ci preoccupiamo sempre di metterci il vestito buono e meno invece di spiegare al sarto che ce lo costruisce, magari della nostra sartoria, come va realizzato. Quindi la comunicazione in questo caso è bilaterale, c'è una comunicazione verso l'esterno, ma c'è una comunicazione verso l'interno, e più l'azienda cresce, più questa qualità di comunicazione anche tra i dipendenti peggiora, e quando peggiora si creano malumori, si creano problemi con lo staff, si creano tutta una serie di problematiche che vanno a incidere in dato di fatto sul lavoro. Questo schema è abbastanza diretto, quindi ossia la qualità dell'informazione, creano fiducia, anche quanto bastano le informazioni, per poi aprire l'organizzazione e di conseguenza far crescere i dipendenti. Allora tutte le attività informative affinché i dipendenti si sentano parte di un gruppo, possano crescere e soprattutto ci sia un ambiente qualitativo di lavoro importante. Perché? Perché se poi alla fine il dipendente esegue solo ordini senza capirli, senza condividerli, questo ovviamente attendere renderà un esecutore, non un propositore, quindi qualcuno che possa dare il suo apporto. A proposito di fiducia, leggo sempre più spesso di software che fanno sì che le aziende possano controllare cosa fanno i dipendenti remoto.
Ma Marco, allora questo è una cosa che va da sé, cioè ci sta.
Dobbiamo aggiungere musichette, però questo è thriller, perché è molto borderline.
Però è chiaro che lì, sai, come posso dirti, il collegamento, cioè vediamo se riesco a trovare la parola, il limite tra Slack e un task management tool o comunque un workflow tool come Slack, per esempio, o Monday, ce ne sono tanti, e una cosa un po' così alla 1984, che sembra un po' tipo la macchinetta dell'Auditel che ti controlla cosa stai facendo, solo che ti controlla il PC e non la TV. Beh, diciamo che il limite è molto labile. C'è da dire anche che alcune aziende registrano, quindi non stiamo parlando di nulla di nuovo, gli schermi dei dipendenti quando usano il computer
aziendale.
Sì, ecco, però...
deve essere ben chiaro. Tu pensa che anche per la privacy, quando ci sono...
Però vedi, c'è una vacatio legis qui, perché quando io vado a parlare di cosa fanno i dipendenti da remoto, entro in una questione di sicurezza e di privacy molto importante. Cioè, io ti ricordo che fino a 2-3 anni fa, probabilmente ancora così, a parte registrare quello che fanno i dipendenti, che insomma succedeva fino a poco tempo fa, io ho viaggiato, vissuto e lavorato all'estero, l'ho visto anche lì, cioè non è che sia una cosa solo nostra, si bloccavano i social media, io ti vorrei ricordare questo, quindi si bloccavano delle pagine. L'altra volta, non ti nominerò l'azienda, sai che io sto facendo un format su il venerdì mattina con i grossi manager, eccetera, persone molto molto alte in azienda. Una persona di un'azienda italiana mi ha detto, sì però aspetta, stavo coordinando con questa persona del team, per questo grosso CMO mi sembra che sia, ho detto guarda, devo controllare se possiamo fare la diretta su StreamYard, perché non so se sia bloccato. E io ho detto guarda, non credo, perché con tutte le dirette che sono state fatte, lo strumento più conosciuto, comunque ecco, non credo che costituisca un tema di sicurezza in questo momento, dove tutti state facendo webinar a nastro, in qualche modo su StreamYard ci siete finiti. Ma quindi ti dico questo, cioè c'è una vacatio legis molto importante, ci sarà, non c'è adesso, però ci sarà, manca una regolamentazione su questa cosa. Il nostro paese non ha la capacità ancora, non ce l'ha, figurati che non si gestisce la didattica a distanza, come fai a gestire il lavoro, che è una cosa molto più complessa. Dal punto di vista, se vuoi,
ma aspetta, è normale due cose: un conto è il contratto di lavoro, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, che la differenza, per esempio, adesso hanno messo lo smart working anche l'INPS e l'INAIL, ed è un mare magnum che non è normato, perché che differenza c'è tra lo smart working e la teledistanza? Perché nella distanza tu devi garantire norme di sicurezza. Ok, era, non so perché, ha diventato, ok, eccomi qua, dicevo, ho detto, bisogna differenziare quello che è il lavoro a distanza da, per esempio, lo smart working, lo stesso IMSS ha fatto una zona grigia, mi mettiamo tutti dentro, però in questo caso è chiara la legge, per esempio, quando tu hai un ufficio, un negozio, e metti le telecamere, devi dare dichiarazione all'IMSS che ci sono le telecamere all'interno per la sicurezza sul lavoro, quindi devi dichiarare il sistema, addirittura informare i dipendenti che per la loro privacy, perché qua entriamo in tematiche molto delicate tra la privacy e l'attività, dove per esempio addirittura non puoi usare le telecamere per controllare quello che fa il dipendente. Che cosa significa? Che non puoi licenziare un dipendente, salvo che non dubbio che non faccia degli altri atti, come non puoi puntare una telecamera direttamente sulla cassa. Hai detto sì, ma è lì che mi rubano le cose. Ma se tu le usi perché controllano, è questo. Quindi sicuramente ci sono tantissime tematiche legate a questo. L'altro aspetto è il GPS nel telefono. Molte aziende, salvo... dice, puoi vedere, sappi che non puoi mandare un richiamo se quello è andato dall'amante o dal corniciaio. Questo è pazzesco, che dice, te lo sai, però non puoi dirgli niente. E allora ci sono sistemi di controllo sulla privacy, e questa è una tematica molto molto delicata, perché entri in tematica appunto di privacy, di rispetto del lavoro. E per quanto riguarda i blocchi, anche a noi è capitato tantissimo, ci sono tantissimi blocchi, molti per sicurezza, giustamente toccando dati sensibili. Se da un lato però è così, da un lato ci sono anche dipendenti che vanno a IOSA in siti OSE o in altre problematiche, scaricando virus. Ah, guarda che bello, mi hanno mandato qualcosa via email, e questo va, manda in panne tutto il sistema. Quindi deve essere sempre bilaterale, secondo me. La
un nigeriano che ha da darti un 3 milioni di dollari in eredità.
E vuoi vedere che non è vero? Io pensavo di sì.
Tu sai, c'è un meme bellissimo con un principe nigeriano davanti al computer con una montagna di soldi dietro. ma sono soldi gratis, non capisco perché non mi risponde nessuno.
Sono tutti in Nigeria, tutte le cose. La comunicazione è il primo asset, il più importante, ma anche il primo che viene tagliato in un momento di crisi. Ma come farlo capire agli imprenditori?
Bisogna rompere le palle tutti i giorni, Massimo. Bisogna mettersi lì, spiegare. Io lo faccio per lavoro e ti assicuro che l'approccio, per esempio, che ha la mia azienda, che non è un'agenzia di comunicazione tradizionale, deve spiegare che cosa fa, perché siamo più una content farm, la Netflix del business, ci chiamano. Io mi trovo con la gente a investire tempo, e non è scalabile, perché non è scalabile, ma tu devi investire tempo nel divulgare, non c'è niente da fare. Io ti ripeto per la terza volta, mondo startup innovazione, ci ho dovuto scrivere un libro per giustificare certe cose. Sai, Massimo, è un tema secondo me proprio culturale e continuerà ad esserlo. Poi guarda, ieri registravo un podcast, un'intervista veramente molto forte, cioè sono stata molto pesante in quello che ho detto. Ma del resto è una questione darwiniana, cioè qualcuno sopravvive, qualcuno no. A un certo punto non possiamo, come dire, convincere qualcuno che non può essere convinto. Ci possiamo provare, possiamo fare cultura, però poi sono loro che vengono da noi. Sei d'accordo, Andrea? Cioè, quando tu hai un certo livello di comunicazione, ma se l'altro non ti vuole ascoltare, non ti ascolta. Cioè, non c'è niente da fare.
Riflettevo proprio su questo aspetto, perché proprio ieri stavo proprio ragionando su questo aspetto, perché stavo leggendo molte notizie. Allora, iniziamo a parlare di linea del tempo. A volte uscire con un'informazione quando chi la deve recepire non è ancora pronto è come non dirlo, o meglio, stai seminando e farai tanta fatica. Poi nel momento in cui questa persona avrà intuito la portata dell'informazione o perché si ritrova davanti a un fatto concreto, questa l'andrà a percepire. Che cosa significa? Io parlo di arte e innovazione, Massimo per giunta ha un'agenzia di comunicazione ed è anche un artista. Da poco ho fatto un video su TikTok, sai, di quelli divertenti, chi l'avrebbe mai detto, queste cose qua, dove proprio raccontavi questo. Ho detto, io sono anni che parlo di come la tecnologia possa aiutare il mondo dell'arte, un mondo che non è per nulla digitalizzato. Arriva il coronavirus che accelera queste dinamiche, quindi è uscito un altro libro, si parla proprio di questo. Oggi mi ritrovo a leggere articoli che io stesso ho scritto 6 mesi fa.
Certo.
Proprio stamattina ne ho letto uno in cui si parlava di tokenizzare la Gioconda, l'avrò detto in 20 convegni, per esempio, però adesso ci siamo arrivati, ho detto va bene, ho detto sai, adesso questo è figo, ho detto perché quella vale infinitamente, è controllata, sta dentro il loop, nessuno la tocca, nessuno mette in discussione la proprietà, ma certo, quello potrebbe essere un'occasione di fundraising per i musei. L'esperienza mi ha insegnato a fare la tua strada, nel senso che più o meno quando tu semini poi qualcuno la costanza ti porterà dei risultati, devi avere la forza di poterlo fare, questa è la realtà più grande e quindi poi la gente arriva quando ha bisogno. Ora bisogna capire se tu sarai il punto di riferimento di quel momento o è possibile che arrivi qualcun altro che cavalchi la via e sia magari anche davanti a te. Allora bisogna essere persistenti, seri e soprattutto concreti e coerenti. Ma la temporalità nell'informazione spesso è assolutamente asimmetrica.
Purtroppo sì, anch'io sono anni che grido certe cose e qualcuno mi ha detto ma tu nel tuo libro avevi previsto la pandemia? No, però dico bastava osservare con un po' più di occhio critico, no, le cose invece che andare avanti tutti come i muli. Quindi non lo so se questo report possa essere d'aiuto. È anche vero che ormai la questione della comunicazione è evidente ormai, no? Cioè non c'è più dubbio, c'è decidere che investi su quello oppure no, però se non lo fai, insomma, sono volatili per diabetici, come diceva qualcuno.
Dobbiamo assolutamente, guarda, adesso faccio vedere questo nuovo modello di cui loro proprio proponevano, parla proprio di questo, guarda i punti che casualmente abbiamo toccato oggi, qual è la soluzione per fare questo? Aumentare la fiducia associata alla percezione dell'apertura dell'organizzazione, aprire l'organizzazione affinché possa avere un approccio positivo e si possa aumentare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Però quando vai sotto, guarda i metodi. Data collection, abbiamo parlato prima, quindi ossia prendere i dati, misurare, cioè alla fine poi anche loro per fare i loro modelli vanno a calcolare tutte le variabili. Questo è molto importante, fare un attimo il punto in azienda, ripeto, e soprattutto lavorare più che mai nelle persone. Chi lavora nelle startup e nell'innovazione sa che oggi il costo del personale è pari a quello di marketing. Non è una battuta, perché tutti lo sappiamo, nel senso che mediamente anzi è sempre più alto rispetto al marketing, perché spendono poco il marketing, ma il problema è che le buone teste vanno via. Per esempio pensiamo agli ingegneri, pensiamo ai CTO, ai responsabili tecnici, c'è un toto mercato di professionalità.
Se cominciassero a pagarli, forse.
E c'è un toto mercato molto grande, ma questo non solo in Italia. In Italia, anzi, ancora c'è un po' più di fiducia, ma se vai in America, a San Francisco, c'è un mercato, ovviamente, nella sede delle start-up, tutti questi ingegneri valgono oro. Noi stiamo vivendo in questi giorni, stanno arrivando tantissime, per esempio, start-up in Sardegna, perché abbiamo tantissimi professionisti che ben pagati rimangono e sono soprattutto più fedeli, abbassando il turnover. La comunicazione, gli obiettivi aziendali vengono comunque, contribuiscono anche a creare la cultura aziendale e il valore di impresa. Quindi questo è un concetto molto importante. E Marta, che mi dici? Sarà una bella settimana?
Siamo partiti carichissimi anche oggi con un sacco di, come dire, di cose proprio piccoline, cioè proprio leggerissime, proprio va bene così, giusto.
Abbiamo manco aperto la bottiglia di vino, però se lo facciamo alle 9, questo potrebbe essere frainteso.
È l'orario San Francisco questo per aprire il vino, l'orario Hawaii se vuoi, l'orario Shanghai, però stavolta ancora no. Va bene, vi ringraziamo.
Zona arancione, l'unica cosa, poi non abbiamo parlato delle zone, no? Cambio di semaforo domenica, che succede? Vedremo. Che cosa sei diventata tu?
Forse diventeremo arancioni, ma non lo so. Ancora
sei ancora rossa?
No, io ero gialla fino a poco tempo fa.
Ah, quindi al contrario, tu peggiori.
Forse non peggioreremo, non lo so.
Non lo so, è diventata anche Milano arancione, secondo te? Perché arriva Natale. Ieri c'erano le foto di Milano imballata come non mai, c'era la foto del Duomo, con la gente con le teste così, sembrava...
Staremo a vedere, sai, qua ormai non si può prevedere nulla. Leggevo stamattina proprio poco fa la notizia del vaccino, io sono iscritta a un canale Telegram che manda notizie verificate sul coronavirus, specifico verificate, e diceva che il vaccino di Moderna pare possa arrivare ancora prima di dicembre, entro dicembre, scusami, quindi entro la fine.
Anche perché
non lo so.
È arrivato ieri.
Esatto. No, io spero di sì, perché, ma te lo dico più che altro per un tema proprio di mentalità della gente. Ecco, siamo proprio in un loop psicologico che non fa bene. Il vaccino può sbloccarlo, sicuramente la vita normale aspetteremo un attimo a vedere che torni, ma secondo me il vaccino ci dà, come umanamente, un'idea che allora ne possiamo uscire. Vaccinando i sanitari, magari, come dire, si riuscirà anche a ridurre l'impatto
Quindi, in morale del tutto, abbiamo bisogno di leve motivazionali, di credere in qualcosa, che ci sia una via di fuga.
Verissimo. È verissimo.
Su questo pensiero però non soliamo, se non siamo qua, parliamo la prossima volta, perché questo è un concetto molto importante. L'uomo ha bisogno di motivazione, ha bisogno di appigliarsi a qualcosa ed è importante. Marta, io ti ringrazio, ci vediamo martedì prossimo e ti auguro una buona settimana. Voi, chi vuole, commenti sotto e rispondiamo, anzi se avete degli argomenti da consigliarci durante la settimana scriveteci. Da qualche parte ci trovate e avete modo di fare colazione con noi e indicarci qualcosa, no?
Grazie a tutti. Ciao Andrea.
Ciao Marta, buona giornata.